Eccoci qua alla Pulce in cucina, mentre molti si apprestano ad avvicinarsi alla tavola, sicuramente ai fornelli o magari scegliere una consegna per un pasto veloce, passando a prendere un takeaway o chissà.
A meno che, insomma, abbiamo insistito e abbiamo distratto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, quindi sono corsi ad ascoltare il podcast di Faccia da Reporter. Potrebbe capitare anche quello, no. Teniamoci sui fornelli, perché la Pulce in cucina è proprio qua per stuzzicare in questo momento non solo le abilità di chi sta preparando il pranzo, ma soprattutto per stuzzicare tutte le conoscenze, che siano tecnologiche, storiche o chimiche, appunto, che sottendono proprio a quel fare che noi consideriamo quasi abituale o normale quando stiamo preparando una pietanza.
Oggi parliamo di una cosa tanto banale quanto importante: il cloruro di sodio, il sale da cucina, che è un minerale fondamentale per il funzionamento del nostro organismo, usato come condimento, come conservante, per far risaltare i sapori e tante
anche
cose.
Anche decorativo, certe volte casi, sì, perché poi ne esistono di tante varietà.
Ma quanto sono belli i sali con dentro i petali di fiore colorato. Oh, sono una cosa meravigliosa.
Esatto.
Allora, volevo mettere un attimo l'accento su questo, un capitolino, insomma un'introduzione che si trova sul dizionario storico della Svizzera, e qui leggiamo: la necessità universale del minerale da un lato e la distribuzione ineguale dei luoghi di produzione dall'altro hanno reso il sale un prodotto di notevole importanza storica in ragione della sua commercializzazione e sulle vie su cui questa ha avuto luogo.
Le vie del sale, infatti, sono numerose attraverso il mondo intero, non solo in Europa, ma soprattutto anche in Asia e Medio Oriente.
Speculazioni politiche sono tra le cose a cui ha dato luogo, incidenza sociale, valori simbolici, insomma tante cose. Il dizionario storico prosegue così: la storia del sale ha avuto un punto di cesura nel secondo terzo del XIX secolo, quando le tecniche industriali permisero lo sfruttamento di giacimenti fino ad allora inaccessibili o sconosciuti, rendendo praticamente tutti i paesi, compresa la Svizzera, autonomi quanto al loro approvvigionamento. Nello stesso turno di tempo gli usi industriali del sale si moltiplicarono e furono introdotti metodi alternativi di conservazione.
Abbiamo fatto un quadro storico, adesso entriamo a come fa la pulce nell'orecchio, che è un po' disturba e un po' turba, sull'attualità del sale. Chiamiamo in causa il nostro esperto, Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, esperto di nutrizione ed educazione alimentare, autore di oltre 30 saggi in materia. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Vogliamo approfittare di lei oggi per capire come si produce il sale, ma anche per andare un po' a scoprire i sali possibili. Sono numerosissimi, ognuno può avere un impiego diverso, un gusto leggermente diverso o anche marcatamente diverso, può essere più gradevole al palato o meno, ma io comincerei proprio dall'origine, da dove si produce il sale, quindi dal funzionamento delle saline, siano esse quelle marine oppure quelle di miniera. Cominciamo da come si estrae il sale dall'acqua.
Sì, beh, in effetti la maggior parte del sale deriva proprio dall'acqua di mare. Le saline funzionano su un principio molto semplice. Sostanzialmente si prepara del terreno che sia impermeabile e si fa entrare su questo terreno dell'acqua dal mare. Si può farla entrare con delle pompe, si possono disporre dei livelli, per esempio un pochino sotto il livello del mare, in modo che entri in modo naturale. Poi, una volta che viene entrato questo l'acqua del mare, ricca di sale ovviamente, viene incanalata in vasche che si chiamano cristallizzatori, che non sono altro che grandi appezzamenti di terra poco profondi. Qui l'azione del sole provoca l'evaporazione dell'acqua e in effetti la sua concentrazione in sale, fino al punto che questo cristallizza. A questo punto il sale che viene cristallizzato viene raccolto e poi destinato eventualmente alla purificazione. Una cosa importante è ovviamente che tutto il sistema di circolazione dell'acqua di sale, dell'acqua salata, dell'acqua marina all'interno della salina sia regolato in modo molto preciso, per cui possono esistere, anzi esistono, valvole che vengono aperte e chiuse in modo da mantenere costante la produzione, evitare che per esempio una vasca si asciughi definitivamente, piuttosto che in una entri troppa acqua e quindi non si riesca a ottenere il sale. Questo è quello che grosso modo succede nelle saline vicino alle zone di mare. Poi c'è la salgemma, che invece sono quelle miniere che praticamente derivano anche questi, cioè da residui di acqua marina che però nel corso di milioni di anni l'orografia è cambiata, per cui sostanzialmente lì non c'è più il mare, non ci sono più oceani, ok, e il sale si è concentrato in giacimenti dove viene estratto come qualsiasi altro minerale. Oggi i metodi di estrazione sono evidentemente non più soltanto il piccone come una volta, ci sono metodi molto efficienti e permettono di estrarre questo sale che poi viene destinato anche questo alla purificazione.
Dottor Donegani, detto appunto importantissimo delle tecnologie, che sia da estrazione mineraria o che sia da acqua marina, acqua salmastra, ha spiegato benissimo come avviene la raccolta del sale. Detto della tecnologia, diciamo il mercato ha proprio sviluppato delle metodiche diverse, perché oggi abbiamo la fleur de sel piuttosto che il sale di un'altra regione. La metodica ha aggiunto qualcosa di particolare, di unico ad ogni raccolta del sale, in tempi, in modalità, in situazioni, o con l'aggiunta magari poi nella lavorazione delle erbe. Quindi si è creato veramente un mercato diversificato del sale.
Sì, sì, assolutamente. Oggi diciamo pure che un pochino il sale è diventato di moda, tenendo presente che è meglio non esagerare col suo consumo, anzi l'obiettivo sarebbe per la salute di non superare l'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è quello di arrivare a 5 grammi al massimo, meglio 4 al giorno. In realtà noi in Italia ne consumiamo più del doppio, per cui è un alimento che di fatto ha un'importanza straordinaria anche per l'appetibilità che dà ai cibi, che però deve essere utilizzato in modo con grano salis, si dice appunto, no? Per cui effettivamente è bello andare a vedere quale sia la gamma dei sali che oggi esiste, perché si diceva bene, cioè le tecnologie sono importanti nel momento in cui riescono a in un determinato territorio a caratterizzare i prodotti che questo territorio offre, per cui abbiamo certi sali, per esempio mi viene in mente il sale rosso delle Hawaii, viene ottenuto mescolandolo con piccole particelle di un'argilla particolare locale, che non solo evidentemente rende rosso il sale, ma gli dà anche un particolare sapore che viene apprezzato in tante ricette. E questo può avvenire tranquillamente in tanti contesti. Per esempio, una cosa che si utilizza, tutti più o meno conosciamo il sale di Maldon, che è tra
i più costosi.
Sì. Perché questo è molto particolare, perché è un sale marino che viene ottenuto, come abbiamo detto, no? Ma poi viene sciolto e ricristallizzato, quindi si fa sciogliere, poi viene ottenuto a una temperatura particolare, per cui i nuovi cristalli che si formano hanno la forma di piccole piramidi, cave all'interno, con una superficie veramente molto ridotta, come spessore, uno spessore molto ridotto delle superfici. Questo che cosa consente? Consente in effetti di dare, di sciogliersi immediatamente a contatto con le papille, quindi avere un effetto particolare salante, pur usandolo in minor quantità, ma di mescolare anche con altri sapori che possono per esempio essere in contrasto, favorire, noi sappiamo che la lingua è il nostro senso chimico, no? Tutto quello che si scioglie poi, la miscela, è quella che produce il senso del gusto. Ecco, mi piace molto l'idea che i pasticceri usino il sale di Maldon proprio per dare quel sapore, per i dolci, cioè quel contrasto dolce-salato. adesso il croccante salato va molto anche nei gelati, okay. Ma devo dire che lo stesso cioccolato con il sale ha un gusto veramente particolare, ecco, diciamo così.
I più popolari, per esempio, tra questi sali che hanno questa croccantezza sono i fior di sale, dove non credo che in quel caso si tratti di appunto di riscioglierlo e di trasformarlo con questa forma, come diceva, le piccole piramidi cave, ma proprio perché affiora dalla salina.
Esatto. Il fiore di sale, per esempio, le fleur de sel di Guérande è particolarmente famoso in Francia. E cosa succede? Ci sono diverse qualità di sale a seconda del momento e quindi dello strato, diciamo, da cui vengono ottenuti in quelle vasche di cristallizzazione che mettevamo. Quelle che sono in cima, diciamo così, quelle più in alto, vicine alla superficie, sono dei granelli particolarmente fini e particolarmente puri, per cui quando vengono raccolti, tra l'altro la raccolta in genere è fatta a mano perché richiede molta perizia, questo fior di sale, ma lo troviamo anche, c'è il fior di sale della Camargue, ce ne sono diversi, effettivamente ha una finezza molto particolare che si unisce delle volte, siccome poi viene trattato in modo da mantenere anche un po' le caratteristiche dell'acqua da cui proviene, che si unisce a volte anche a dei sapori e dei colori che non ci aspetteremo. Per esempio il fior di sale di Guérande è un pochino grigio, ma perché? Perché lì l'acqua contiene effettivamente dei minerali che gli danno questo colore.
Non è sporco, no, perché ho sentito gente fare, forse è un po' sporco.
No, assolutamente.
Ma dottor Tonelicani, proprio perché abbiamo questa enorme varietà di sali, è anche importante conoscerli per sapere poi come impiegarli in cucina, cioè sulla carne, allora lasciamo stare per la pasta, che è quello un attimino più normale e banale, ma non so, per la cottura della carne naturalmente pochi sono i sali che si adeguano a quel tipo di alimento, cioè la cottura della carne con un sale richiede dei sali ben precisi.
Sì, perché noi dobbiamo pensare che il buono della carne è la succulenza anche, e dobbiamo pensare che il sale è molto igroscopico, per cui se io uso un sale fine, per esempio su una bistecca alla griglia o una bistecca alla piastra, così, cosa succede? Che questo tende ad asciugare molto la carne, per cui rimarrà, non dico stopposa, ma sicuramente un pochino più tigliosa quando la mangio, meno succosa. Allora, in linea di massima ci sono la granulometria, le dimensioni dei cristalli sono importanti, e abbiamo tutta una serie di sali che si possono utilizzare tranquillamente a seconda dell'uso, come dicevamo prima, a cui sono destinati, che differiscono proprio per le dimensioni dei cristalli. Dei sali si trovano spesso anche per la carne mescolate a delle erbe, tipicamente il timo, la maggiorana, che esaltano la proprietà, cioè si combinano bene col gusto salato, esaltano anche quel sapore caratteristico che è quello della carne, no? Che hanno proprio un grano, si chiamano proprio sali destinati a cucinare la carne, ecco, diciamo così. In alternativa possiamo usare un sale grosso, però magari prendendo il classico pestello che usiamo per abbattere la carne, per battere la carne, il batticarne, e magari metterlo tra due fogli di carta da forno piuttosto che d'alluminio, e pestarlo un po' in modo da ridurre il grano, ma senza arrivare alla consistenza particolare del sale fine.
Quindi comunque funziona il concetto dell'usare un minerale per evitare che la carne appoggiata su una piastra venga bruciacchiata.
E poi quando mettere il sale con la carne? Perché so che c'è dibattito su questo.
Sì, qui ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi, allora diciamo pure che in teoria se si riuscisse, chi è veramente bravo a fare la carne alla piastra, chi è veramente bravo a fare la carne alla griglia anche, no? Il sale lo mette dopo, cioè, oppure proprio sul finire della cottura. Aiuta, diciamo, il sale chi è un po' meno esperto, perché riduce la possibilità appunto che la carne si bruciacchi troppo, proprio perché richiama un po' di liquidi all'esterno che servono a evitare che questo succeda. Personalmente io consiglio sempre una marinatura della carne, no? Quando si fa alla piastra o alla griglia, che tra l'altro ha anche il vantaggio di ridurre di molto la funzione di quelle amine eterocicliche che non che sono un punto debole di queste cotture, perché non sono particolarmente salutari, anzi diciamo pure che sarebbe meglio evitarle. Quindi una bella marinatura e poi salare in ultimo con del sale un po' grosso, come dicevo, anche perché non dimentichiamoci che una cosa bella del sale, e lo vediamo anche nelle focacce, è quel croccantino che a volte dona proprio sotto i denti e che è tanto piacevole e gratificante.
È vero. Adesso volevo chiedere al dottor Dodegani qualcosa sul sale integrale. In quest'epoca in cui l'integrale sembra la soluzione a tutti i mali, in cui va abbastanza di moda, insomma, scegliere prodotti, non so, il riso, l'avena e altre cose in versione integrale, ma il sale, diciamo, come fa a restare integrale?
Cioè, ma no, integrale. Cioè, in effetti integrale sembra diventata un po' una parola magica che qualifica automaticamente come salutare tutte le cose che se ne fregiano. Cioè, se io parlo di cereali integrali, parlo di prodotti che hanno effettivamente una composizione diversa e che integrano nella loro composizione appunto una maggior quantità di fibre, ma anche una maggior quantità di proteine, di sali minerali, e se hanno il germe anche di grassi polinsaturi buoni. Se io parlo di sale integrale, per quanto possa sembrare insomma brutto dirlo così, ma parlo semplicemente di un sale sporco. Cioè, sì, cioè, non, teniamo presente innanzitutto che normalmente il sale, per essere definito tale, deve avere almeno il 97% di cloruro di sodio, quindi è quello. La percentuale dell'integrale, delle impurezze dell'integrale, è comunque irrilevante dal punto di vista nutrizionale. Ma poi cosa sono queste impurezze? Chi ha avuto magari l'occasione di vedere una salina, magari proprio all'ora del tramonto, io ricordo quelle della Camargue, ma anche della Sardegna, dove incominciano a riempirsi di nugoli, di zanzare, che sono incredibili. Poi ci sono questi fenicotteri che ci stanno dentro, ma sono bellissimi.
Certo,
sono
però
bellissimi.
Rilasceranno un po' di guano anche loro, no?
Eh beh, poverini, non sono stitici, cioè, di sicuro, ma poi anche i gabbiani, tutto quello che vola poi a fior d'acqua, quegli insettini, così. Ecco, diciamo che evidentemente il sale che poi viene raccolto contiene anche sostanze che non penseremmo di poter mangiare. E molti che preparano il sale integrale, lì dipende un po' dalla coscienza e dallo stile delle aziende, ma addirittura ne fanno un lavaggio estremamente sommario, senza dimenticare che poi di fatto anche nel sale eventualmente lavato, ma nei cristalli dentro che si sono formati, ci sono inglobati una serie di residui che per lo più sono quelli che ho descritto, per cui andare a spendere di più e per il sale integrale, convinti di acquistare un qualcosa che lo rende più salutare, direi che proprio non è il caso, ecco.
Quindi, grazie, perché facciamo informazioni, le grandi verità della pulce nell'orecchio in cucina. Il nostro Dietro le Quinte è qua proprio da un anno e mezzo, quasi due, per ricordare che bisogna sempre informarsi, bisogna capire tutto quello che sta dietro a volte ad un label, ad un marchio che corrisponde a una moda più che a dei principi certo, chimici reali.
C'è un'ascoltatrice che sottolinea anche la presenza delle microplastiche, no? Che invadono tutti i mari, quindi finiranno anche nel sale cristallizzato.
Ma purtroppo sì, è un problema reale quello delle microplastiche nel sale, tant'è vero che normalmente nelle saline, poi quando viene raccolto il sale, c'è un passaggio che è quello di portarlo di nuovo in soluzione, no? E poi ricristallizzarlo senza stare a adottare tutte quelle tecniche particolari del Maldon, no? Ma tra questo viene prima lavato, poi viene portato di nuovo in soluzione e viene filtrato in modo da avere una eliminazione di tutte le impurezze che contiene, per poi poter essere ricristallizzato e magari in questa fase anche aggiunto di ioduro oppure di iodato di potassio, che lo rendono effettivamente, questo sì, più salutare, perché lo iodio è una carenza, è quella di iodio una carenza tra le più diffuse.
Vero, sì. Adesso abbiamo ancora circa 3 minuti con il professor Donegani e ci aveva già accennato a un bellissimo sale colorato, quello rosso delle Hawaii. Tutti conosciamo quello dell'Himalaya, che diciamo è diventato un po' meno popolare, adesso lei ci spiega perché. E ci sono tanti altri sali colorati bellissimi, come non so, il sale blu di Persia, quello nero, certo, di Cipro. Insomma, ci dà un po' un quadro di quelli colorati?
Guardi, partiamo dal più famoso, il rosa dell'Himalaya. È stata un'intuizione geniale di un signore che si è trovato a passare per il Pakistan, ha visto questo sale rosa, ne è rimasto colpito e tra l'altro non era nell'Himalaya, è vicino, perché è una zona del Pakistan vicina, ma ha pensato che chiamarlo sale dell'Himalaya sarebbe stato suggestivo. L'ha visto rosa e ha chiesto, dice, ma qualcuno ha fatto ricerche approfondite sulle proprietà? No, nessuno le aveva mai fatte. E allora dice, beh, possiamo scrivere quello che vogliamo a questo punto, secondo la logica più ferrea del marketing, ed è nata questa moda. In realtà è rosa semplicemente perché contiene un po' di ruggine, nient'altro. E purtroppo c'è da dire che al di là del successo commerciale che ho avuto, questo successo si è ripercosso poi direttamente anche sulle condizioni dei lavoratori. Nelle miniere di sale sono tornati a lavorare i bambini, le donne, insomma c'è sempre un risvolto anche di tipo sociale.
Che è poi importantissimo, è sale, raccontare, grazie.
È buffo il sale di Cipro. Qui un aneddoto proprio personale: quando andai a Cipro e finalmente chiesi al ristorante, beh, finalmente posso assaggiare il vostro sale particolare nero, questi mi guardavano attoniti, dice, ma noi a Cipro? Ma sì, c'è un'azienda che lo fa per portarlo in Italia e all'estero, semplicemente del sale che viene, in effetti ha dei cristalli un pochino anche lui piramidali, ma viene colorato con il carbone, cioè
affumicato,
carbone attivo.
Mescolato
col carbone attivo, quello che ci davano per l'intestino, per regolarizzarci così. E di queste cose ce ne sono parecchie, anche la maggior parte. C'è il sale rosso delle Hawaii, che è una cosa perché è mescolato, come dicevo, con un'argilla locale. Ma c'è poi anche il sale nero, che per lo più anche quello è ottenuto mescolandoci semplicemente del carbone. Visto il successo del sale rosso, poi ci sono, è vero, delle piccolissime particelle magari di lava vulcanica ultra fine, che però non hanno nessuna incidenza, e poi per farlo diventare nero insomma sarebbero anche pericolose.
E costano uno sproposito.
Ma appunto, cioè, c'è il blu di Persia che addirittura adesso mi pare che sia sui 40 euro al chilo, rispetto a meno di un euro, a 50 centesimi al chilo del sale normale, che pure io ho dato. Per cui ecco, diciamo che per l'uso comune proprio si giustificano per la bellezza, il colore che hanno, queste cose. Ecco.
Ma non per proprietà organolettiche, quindi
no,
grazie di nuovo, dottor Donegani, per tutte queste spiegazioni fondamentali, perché la chimica è fondamentale anche in cucina.
Ci ritroveremo, grazie, prossimamente in questa trasmissione La Pulce in Cucina.
Certo. Sono le grazie dottor Donegani,
grazie,
buon
grazie
appetito, naturalmente buona giornata che auguriamo anche alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Sono le 12:25. Iari Salvagni ha permesso la messa in onda di questa mattinata della Pulce nell'orecchio. Tana Ciriaco al centralino. Jeanette Battegai produrrà la pagina web di questa puntata. Da Elena Caresani e Maria Piebelloni l'augurio appunto di trascorrere una serena giornata. Noi passiamo il testimonio al Radio Giornale con Gino Ceschina.